comincio appunto con Verderami che parla di quattro pagine dell'intesa saltata, dove c'era il popolo della libertà, ora c'è un gran zero, ground zero, e chissà in che modo rinascerà il centrodestra, quanto tempo servirà per riedificarlo e chi si intesterà il nuovo progetto, se l'architetto che per 20 anni l'ha disegnato a propria immagine e somiglianza avrà ancora la forza per proporne uno nuovo. Questo scrive Verderami. Invece Massimo Franco parla di PDL lacerato, il Cavaliere ne prende atto, comunque lo si osservi l'atto di forza del Cavaliere per piegare quelli che ai suoi occhi appaiono ribelli o peggio traditori è un gesto di debolezza. Quello di cui parla Massimo Franco è la convocazione oggi di questa assemblea del partito, praticamente viene definito atto di forza. Continua Massimo Franco sul Corriere della Sera. È un gesto di debolezza questo, mostra un Berlusconi intrappolato in un partito che non lo segue più docilmente e che appoggia il governo delle larghe intese rispetto ai suoi interessi, e stavolta non si tratta della lite con Gianfranco Fini, l'allora presidente della Camera con cui ruppe nel 2010. Davanti a un terzo dei senatori del PDL e una pattuglia di deputati e dirigenti locali. Questo appunto scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera, che dedica l'editoriale di oggi appunto a questo argomento, firmato da Lucio Fontana, la traversata nel deserto, la deflagrazione del centrodestra. Fontana parte dicendo di provare a mettersi dalla parte dei tanti italiani che hanno creduto nella proposta politica di Silvio Berlusconi. Vedrebbero disillusione, stupore, persino rabbia per la fine malinconica di un'esperienza, per l'orizzonte vuoto davanti al popolo del centrodestra, e non sarà certo la rinascita di Forza Italia a risollevarne il morale. Qual è la colpa dei governativi, scrive Fontana? Quella di aver seguito con coerenza la linea indicata da Berlusconi subito dopo la battaglia elettorale senza vincitori, un esecutivo di larga coalizione per affrontare la crisi economica e approvare le riforme istituzionali di cui il Paese ha bisogno. Questa linea era ben vista a destra, con un PD invece in larga parte ostile. L'errore principale però lo ha fatto Silvio Berlusconi. Il Cavaliere aveva il diritto di contestare la sentenza della Cassazione, di mettere in campo tutti i ricorsi e tutte le obiezioni giuridiche a una legge, la Severino, sulla decadenza da parlamentare, che anche il PDL aveva contribuito ad approvare. Non aveva però il diritto di pretendere un colpo di spugna su una sentenza definitiva, come accade a tutti i cittadini, doveva prenderne atto, ma soprattutto Berlusconi non doveva utilizzare il suo ruolo politico per minacciare ritorsioni sul governo. E poi avrebbe dovuto dare una prospettiva politica alla sua creatura facendo emergere una nuova leadership. La scelta di una strada diversa sta portando alla deflagrazione del centrodestra. Non saranno tentativi dell'ultima ora, trucchi e furbizie a cancellare questo dato di fatto. Il ventennio berlusconiano si avvia alla fine. Questo scrive Luciano Fontana nel editoriale del Corriere della Sera, scrivendo cose abbastanza risapute, forse anche discutibili. Tante volte abbiamo dato per morto il cosiddetto berlusconismo, tante volte è risorto, perché probabilmente c'è, mi permetto di dire personalmente, un germe in una parte degli italiani in cui rinasce sempre. È un germe che spesso si è appoggiato al fascismo, a vari tentativi autoritari di vario genere. Figure come Berlusconi sono piaciute, purtroppo, a una parte certo non maggioritaria dell'Italia, ma a una parte molto consistente, che tenderà, credo, a di nuovo a coagularsi come una sorta di blob che si ricompone sempre attorno a Berlusconi, che ben rappresenta questo, se ne dovrebbe parlare molto a lungo, insomma, comunque io temo che, spero che sia finito la componente maggioritaria di controllo del potere in Italia, ma continua a sopravvivere, Berlusconi sopravviverà anche dopo morto, insomma, a questo, e ne è stato un rappresentante. Repubblica dedica naturalmente alcuni commenti a quanto è accaduto, vi avevo detto, c'è l'intervista alla Biancofiore, ce n'è un'altra a Lupi per par condicio, dove Lupi in maniera incredibile si accorge adesso che scrive, dice per esempio in questa intervista Repubblica, il virus che ha preso Forza Italia è pensare che l'unità si costruisca nella gara di lealtà intorno a Berlusconi e non sulla forza della sua proposta politica. E beh, ma Forza Italia è stato sempre questo, insomma, in 20 anni, dove era Lupi prima? Nello stesso tempo, forse è il caso di finirla e dire dove era Tizio, dove era Caio, insomma, potremmo anche dire meglio tardi che mai. Se riescono a sopravvivere questi, insomma, creeranno un precedente abbastanza forte, se no forse vedremo la stessa fine che hanno fatto Fini, Casini ed altri, insomma. Claudio Tito in un altro commento parla del peccato originale del Cavaliere, anche qui cose risapute, il berlusconismo non ha mai consentito il dissenso, la sua essenza lo ha impedito perché le ragioni della sua nascita erano eccentriche rispetto alla vita delle istituzioni e i suoi interessi primari sono sempre stati personali o aziendali. Insomma, dire eccentriche e dire poco, potremmo usare anche dei termini un po' più forti. Comunque, prosegue Claudio Tito su Repubblica, nel 94 ha rotto con la Lega per poi ricucire 6 anni dopo, nel 2006 ha sospinto l'UDC di Casini fuori dal perimetro della coalizione e infine nel 2010 ha sfidato Gianfranco Fini fino a determinarne la fuoriuscita dall'ampio gruppone degli ex, la fuoriuscita dell'ampio gruppone degli ex AN che sono rimasti con Berlusconi. Un passaggio questo che ha poi sancito la fine del suo ultimo governo aprendo la strada all'esecutivo dei tecnici guidato da Mario Monti. Qualche anno fa Marco Follini, in quel momento suo alleato, aveva parlato di monarchia per definire l'assetto di potere costruito intorno al Cavaliere, ma in realtà l'azione di Berlusconi va persino oltre. I re preparano la successione, se non altro per via familiare, in questo caso accade il contrario, scrive Claudio Tito su Repubblica. Vengono raccontati con toni quasi comici, non parliamo di quello che scrive il giornale, la sfaldatura che fa meno notizia da parte di Scelta Civica, di Monti, altro che stracci, volano cioè, cartoni come si dice a Bologna ed altro. Poi il Corriere della Sera ci annuncia che l'ex ministro Passera avrebbe 50 esperti per la discesa in campo, anche lui. Potrebbe partire con una fondazione, poi un vero movimento politico. E vabbè, vedremo anche questa, evidentemente. Alfano va, lo vuole il Colle. Questo il Fatto Quotidiano che insiste nel attaccare Napolitano, Letta, non senza ragioni naturalmente, ma è una campagna abbastanza mirata. E infatti c'è questo titolo sul Fatto Quotidiano sulla vicenda di Alfano: Alfano va, lo vuole il Colle, e più in basso, sempre in prima pagina, Cancellieri resta, lo vuole il Colle. E insomma c'è poco da interpretare qui, da tempo Travaglio, Il Fatto, insomma, prendono un giorno sì e l'altro pure di petto Giorgio Napolitano. Sulla vicenda della Cancellieri, a prendere di petto la Cancellieri invece è stata Repubblica, per ragioni per me anche abbastanza oscure, dico la verità. Forse mi viene a pensare, Repubblica cerca da giornale molto letto, insomma uno dei primi, se non il primo, più letti in Italia, con il Corriere della Sera, quella di dimostrare che non esistono due pesi e due misure, visto che loro da anni fanno campagna contro Berlusconi, adesso tocca alla Cancellieri e insomma anche lei se ne deve andare, si deve dimettere. Sta di fatto che Repubblica ha messo in campo da alcuni giorni i pezzi da 90, stamattina è Massimo Giannini, che di fatto è il numero due di Repubblica, a parlare di omissioni e bugie sul caso della Cancellieri, e giù una pagina intera come per Berlusconi, per le 10 domande famose di D'Avanzo quando era ancora in vita e scriveva su Repubblica, e stamattina sul caso Cancellieri si scatena anche stamattina Repubblica. Anche Il Fatto Quotidiano, diciamo, fa la sua parte, ma Il Fatto Quotidiano aggiunge una cosa in più. Nichi Vendola è stato sorpreso in una intercettazione, la telefonata, sia chiaro, era di alcuni anni fa, prima che il caso dell'Ilva scoppiasse, prima che la persona a cui si rivolgeva con una certa deferenza, e questa è una cosa che colpisce molto, fosse raggiunto un avviso di garanzia. Insomma, è stato scoperto a ridere di una cosa che faceva molto piacere, diciamo, al braccio destro di Riva nella gestione dell'Ilva di Taranto. Questa roba ha scatenato molto e stamattina Marco Travaglio non vedeva l'ora, come fa da tempo, di mettere Vendola allo stesso livello di quelli dei berlusconiani che attacca continuamente, diciamo, quelli più inaffidabili, quelli più insomma, in odore quasi di delinquenza, così come scrive Il Fatto Quotidiano anche a proposito di Silvio Berlusconi e della sua corte praticamente. Marco Travaglio intitola Svendola questo editoriale e scrive: ci sono tanti modi per finire una carriera politica, quello che la sorte ha riservato a Nichi Vendola è uno dei peggiori, proprio perché Nichi Vendola non era tra i politici peggiori. Aveva iniziato bene, con un impegno sincero contro le mafie e l'illegalità, aveva pagato dei prezzi ancor più cari di quelli che si pagano di solito mettendosi contro certi poteri, perché faceva politica da gay dichiarato in un paese sostanzialmente omofobo e da uomo di estrema sinistra in una regione sostanzialmente di destra. Che ha fatto Nichi Vendola, scrive Marco Travaglio? Si è lasciato imporre come vicepresidente un dalemiano come Alberto Frisullo, poi finito nella bicamerale del sesso di Giampi Tarantini a mezzadria con Berlusconi. Ha appaltato al gruppo Marcegaglia l'intero ciclo dei rifiuti, gratificato da imbarazzanti elogi del Sole 24 Ore quando la signora Emma ne era l'editore. Ha attaccato con una lettera di chiaro stampo berlusconiano il pubblico ministero Desiré di Geronimo, che indagava su di lui. Ha incassato Vendola un'archiviazione da un GIP risultata poi in rapporti amichevoli con lui e la sua famiglia. Ha stretto un patto col diavolo del San Raffaele, il famigerato e non compianto Don Luigi Verzé, consegnandogli le chiavi di un nuovo ospedale a Taranto da centinaia di milioni, e si è genuflesso davanti al potere sconfinato della famiglia Riva, chiudendo un occhio, o forse tutti e due, sulle stragi dell'Ilva. C'è solo un rapporto ancillare e servile fra l'ex rivoluzionario che si è finalmente seduto a tavola e il potente che a tavola ha sempre seduto e spadroneggia nel vuoto della politica e dei controlli indipendenti addomesticati a suon di mazzette. Questo scrive Marco Travaglio su Nichi Vendola e io dico che non sono d'accordo. Molti di voi non saranno d'accordo con me. Effettivamente Vendola esce malissimo da questa telefonata, con queste sue risate beffarde, e forse la cosa più vera che dice Travaglio, e che stamattina scrive anche Massimo Gramellini sulla Stampa, quando parla di cosa ancora più grave, scrive: per il resto della conversazione non ha mai na mai un certo tono amichevole e deferente. Siamo alcuni anni fa, ripeto, prima che scoppiasse la vicenda dell'Ilva con tutte le conseguenze che sappiamo. È fastidioso questo tono di travaglio perché rischia di mettere tutti sullo stesso piano. C'era un vecchio detto che diceva tutti colpevoli, nessun colpevole. E questa è una cosa molto grave che viene fatta nei confronti di Michi Vendola, che ha sbagliato molto, e molte delle cose che dice Travaglio sono cose certamente da imputare a Vendola, ma io mi rifiuto, io personalmente, di metterlo sullo stesso piano. Io non sono del SEL, ve lo dico subito, quindi di metterlo sullo stesso piano della gentaglia che ha governato l'Italia in questi anni, di cui parliamo continuamente. Poi delle contaminazioni si può discutere naturalmente, ma questa è una cosa molto pericolosa. Resta il fatto che Vendola viene intervistato stamattina sia dal Manifesto che da Repubblica. Su Repubblica dice: mi vergogno di quella battuta, ma non ho mai scherzato sul cancro. E chiunque ascolti la telefonata, quella con l'ex portavoce dell'Ilva Archinà, si rende conto che io non rido dei tumori. Il cancro ha abitato nella mia vita e nella mia casa, e so bene purtroppo che cosa significhi il dolore. Non permetterò a nessuno di sollevare dubbi sulla mia onestà intellettuale e di manipolare la realtà in maniera così strumentale e volgare. Dice anche altro Vendola, non ho tempo per leggerlo, ma insomma potete immaginare come si ritragga da questo casino che gli è stato scatenato addosso. Il Fatto Quotidiano, diciamo, ha rivelato e ha aperto una vera campagna nei suoi confronti, e infatti stamattina, coerentemente con questo, dedica l'apertura del giornale alla vicenda di Michi Vendola. Ride male chi ride Vendola, sciacallaggio del Fatto, così sarebbe stato definito da Vendola, e Il Fatto ovviamente si difende su questo. Sandra Murri pubblica un articolo su un altro argomento su cui si può discutere naturalmente, perché la vicenda dell'Ilva è una vicenda molto complicata. La pioggia delle polveri killer picchia ancora su Taranto, e c'è anche Bonelli dei Verdi che interviene naturalmente contro Michi Vendola. Devo dire che il Manifesto stamattina, con un corsivo di Norma Rangeri, della direttrice, parla di errore punito con la ghigliottina. Sentite quanto scrive Norma Rangeri sul Manifesto: uno sbaglio è uno sbaglio, tuttavia nulla di penalmente rilevante, eppure quel tono di complice ilarità è una mazzata che basta e avanza a incrinare quello che è di più prezioso a una persona come Vendola: la credibilità politica. L'intercettazione, uscita solo oggi da carte giudiziarie del 2010, non è finita nel circuito mediatico perché contiene prove di malversazioni, ma è finita nel circuito mediatico perché vuole dimostrare che nessuno si salva, che i politici sono tutti uguali, e che anzi Vendola è peggio degli altri perché è un uomo di sinistra. Naturalmente il mare della rete si gonfia di pietre scagliate contro il Giuda, di commenti che lo accusano, persino di ridere sui morti di tumore, come recita il titolo del sito Il Fatto Quotidiano. E così il marchio d'infamia è perfetto. Le intercettazioni sono uno strumento utile alla magistratura per combattere la criminalità comune e quella politica, come la loro diffusione va tutelata quando porta a conoscenza della pubblica opinione reati e corruttele di chi svolge funzioni di rilievo istituzionale, ma non è il caso nostro, e chi sfrutta in questo modo le intercettazioni fa un cattivo uso della verità che, come suggeriva il poeta, raramente è pura e non è mai semplice. E quello che scrive Norma Rangeri va un po' nella direzione di quello che provavo a dire io prima. basta, insomma, e poi ne parleremo ancora, e poi, insomma, sai, l'indignazione, anch'io sono indignato se sento quella telefonata, naturalmente, è così. Dunque, sì, non ci resta molto altro tempo, ma qualcosa dobbiamo dire della Cina e sulla politica estera. Beh, c'è un altro argomento che volevo segnalarvi. Intanto il Manifesto proprio apre con questo titolo: usa e getta, la terra dei fuochi si ribella contro il biocidio. Oggi a Napoli la manifestazione di cittadini ed ecologisti, Lega Ambiente, il sud avvelenato dai rifiuti industriali del nord, Lega Ambiente dichiara. Scoppia la polemica sulle basi americane, da Aviano a Sigonella, passando per Camp Derby, tonnellate di scorie tossiche fatte smaltire agli italiani. E su questo apre proprio il Manifesto, il suo commento: quanto inquinano gli americani. Metalli pesanti, pesticidi, PCB sono i rifiuti delle basi di Aviano, Livorno, Napoli, Sigonella e Vicenza. Un dossier del Pentagono, vengono smaltiti in Italia. Questo scrive il Manifesto. Sul Corriere della Sera invece Gian Antonio Stella, noto giornalista, noto scrittore anche per le indagini sulla cosiddetta casta, proprio su Corriere della Sera con Rizzo, stamattina parla dei sogni dei bimbi nella terra dei fuochi. Caro Gesù, salvaci dal cancro. Comincia proprio così l'articolo di Gian Antonio Stella. Caro Gesù, voglio che il cancro ai bambini e ai signori più anziani che non muoiono e per i roghi tossici non ci uccidono. Tolgono il fiato le letterine dei piccoli alunni della maestra Francesca che insegna catechismo nella parrocchia di San Paolo a Caivano, nell'epicentro della Campania avvelenata. Letterine piene di paura, dolore, malattia, morte. Di speranze a breve termine come quella di Emanuela, per noi che viviamo con tanti rifiuti tossici, grazie che mi fai vivere ogni giorno di più, grazie Gesù. Questa è un'altra letterina, appunto. Comincia così questo lungo e interessante, lunga e interessante inchiesta di Gian Antonio Stella, appunto, nella terra dei fuochi. Mentre sull'Unità si parla dell'Italia dei veleni, la terra dei fuochi in Toscana. Allarme del procuratore antimafia Roberti, il nuovo business dello smaltimento rifiuti camorristico ha scelto questo territorio, la Toscana, appunto. Questo sull'Unità. Vi dicevo della Cina. Stop all'obbligo del figlio unico, scrive Repubblica, e i principali giornali, i principali quotidiani mettono in prima pagina questa notizia. In realtà non c'è solo questa notizia del figlio unico, che racconta come la società cinese rischi di diventare una società di anziani. Ormai non si rischia più il boom demografico, dice Massimo Livi Bacci, intervistato da Repubblica, e il rischio invece vero è che la popolazione diventi troppo anziana, insomma, sostanzialmente. La stessa cosa scrive la sinologa Renata Pisu, antica collaboratrice di Repubblica: da 35 anni un tributo di sangue che ora lascia un paese di vecchi. Tutto cambiò nel 78 con Deng Xiaoping e mai nessuna legge fu così osteggiata dalla popolazione. Però il Corriere della Sera e La Stampa raccontano in toni ancora differenti tutto questo. Sul Corriere della Sera viene intervistata una superstite di un gulag di Pechino. Sveglia alle 5, lavoro fino alle 11 di notte, sempre tante botte. Voglio un risarcimento per tutte le ingiustizie che ho subito e per le sevizie, dice questa signora, che tra l'altro cammina con le grucce e che è costretta a portare ancora oggi. Invece La Stampa ci racconta di una Cina dove invece censura e sicurezza non diminuiscono per niente. Le mani di Xi Jinping sul cuore del potere, scrive in questo articolo Maurizio Molinari, no, Ilaria Maria Sala, insomma, l'inviata a Hong Kong della Stampa di Torino, che mai così tanto potere era stato dato a un capo della Cina, insomma, potrà essere un presidente di ferro, sì, ma ha mostrato già da ora di voler aggiustare il tiro per quanto riguarda politiche economiche e sociali, ma di non voler aggiustare il tiro, non intende riformare, insomma, in senso liberale la politica, a cominciare dall'informazione, nei confronti della quale il controllo non verrà allentato di un millimetro. Sulla politica estera si parla di una rivolta in Francia contro le tasse di Hollande, lo fa La Stampa, e c'è un'intervista a un sindaco di sinistra che si scaglia contro Hollande, che non se la vede benissimo in questo periodo. Mentre sul Corriere della Sera e sul Manifesto si parla di Barack Obama e della sua marcia indietro sulla riforma sanitaria. Addirittura Massimo Gaggi sul Corriere della Sera lo definisce momento Katrina. Fu quel ciclone che si scatenò negli Stati Uniti e che segnò la parabola discendente di Bush. Potrebbe essere così per Obama, fare un passo indietro sulla riforma sanitaria. Anche il Manifesto in prima pagina e poi nelle pagine interne si occupa di questo, appunto, gridando al pericolo per Obama in questa marcia indietro sulla riforma sanitaria. Passo alle pagine locali, perché non ho molto tempo per le pagine culturali stamattina. Le pagine locali, ci sono alcune notizie abbastanza importanti, per esempio quella dell'affido a due gay, praticamente dato a Parma. Devo dire che il resto del Carlino su questo è stato piuttosto moderato, almeno forse non l'ho letto bene, ma insomma parla di sostanziale consenso di Monsignor Silvagni, ma insorge la Lega Nord naturalmente, il PDL, quindi la politica non fa certo un passo indietro su questo argomento. Ci sono stati degli scontri ieri e su questo invece il resto del Carlino si scaglia con durezza: guerriglia urbana, tre cortei studenteschi, cariche della polizia, traffico in tilt, una ventina di ragazzi feriti e alcuni contusi tra le forze dell'ordine. Questa notizia viene data anche con foto piuttosto catastrofiche da Repubblica e dal Corriere Bologna, che però aprono sull'anatema della CGIL, leggo dal Corriere, sugli sprechi. La regione è scossa, così salta tutto, e Repubblica scrive: sindacati all'attacco dei partiti, CGIL e CISL contro le spese pazze in regione, vergognose ruberie. Sull'addio al motor show interviene Smargiassi sul Corriere di Bologna, presentandolo come un segno della decadenza di Bologna, e altrettanto fa Armando Nanni sul Corriere di Bologna, parlando di perenne indietro nel paragone tra Milano e Bologna. Sono le 10:27 minuti da Tanino De Rosa, una buona giornata a tutti.
Ascoltato la rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
cinese, cubano, greco? Non so cosa scegliere! Cosaordino.it. Ordini online dai migliori ristoranti della città. Trovi tutti i tipi di cibo e un motore di ricerca esclusivo per vegetariani. Ogni 10 ordini sconto di 5 euro. Cosaordino.it. Cambia il tuo modo di ordinare a domicilio.
Emilia Romagna Teatro Fondazione vi invita alla stagione 2013-2014 di Pubblico, il teatro di Casalecchio di Reno. Ascanio Celestini, César Brie, Pascal Rambert, Motus, Gabriele Vacis, Teatro delle Albe, Nicolai Lilin e Giuseppe Miale Di Mauro, Fausto Russo Alesi, per un teatro che riflette il suo tempo. Abbonamento intero a 8 spettacoli, 90 euro. Per maggiori informazioni 051 570977 www.teatrocasalecchio.it.
Le 10:30 Popolare Network, buongiorno, le notizie. Era già nell'aria e da ieri sera è cosa fatto, almeno così è stato annunciato, è rottura nel PDL che ha perso un pezzo, questa volta molto consistente, il gruppo dei cosiddetti governisti che da adesso si fanno chiamare innovatori, insomma l'area centrista guidata dal ministro Alfano che ha annunciato la nascita di un nuovo gruppo che si chiamerà Nuovo Centrodestra. Tutto questo è successo a poche ore dall'inizio, tra poco, del Consiglio Nazionale del PDL, dove davanti a una platea di fedelissimi Berlusconi ricorda la sua discesa in campo, rilancia la nuova Forza Italia. Dal centro congressi dell'EUR a Roma ci colleghiamo in diretta con Anna Bredice.
Sì, si attende solamente l'arrivo di Silvio Berlusconi per iniziare questo Consiglio Nazionale che dovrà sancire la nascita, la rinascita di Forza Italia, ma in un clima un po' di non di euforia, nemmeno di tanto entusiasmo. I delegati che sono qui presenti probabilmente poco capiscono, almeno dalle prime dichiarazioni fatte, poco capiscono lo strappo, la scissione, i motivi che hanno portato a separazione tra Alfano e Berlusconi e quindi oggi sentiranno dalle parole di Berlusconi il motivo di questo strappo, un motivo che probabilmente lo stesso Berlusconi ha tentato di evitare fino all'ultimo momento ieri sera. È una scissione dei fatti con un nuovo gruppo che ha già un nome, Nuovo Centrodestra. Tra poco Berlusconi dovrebbe parlare solo lui, l'ordine del giorno prevede solo questo e quindi un discorso che dovrebbe anche quindi a questo punto raccontare le ultime ore di questa, della vita del PDL che muore il PDL per far rinascere Forza Italia, però muore con una separazione che alcuni, i filo governativi, cercano di descrivere come quella di Fini di pochi anni fa, però si sa bene che al momento non è così, perché Alfano si porta dietro a tutto l'esercito dei ministri al governo, si porta dietro anche il capogruppo del PDL Schifani per la nascita di un nuovo gruppo. Poi la vita che avrà questo nuovo gruppo naturalmente è diversa, però c'è di mezzo anche la decadenza di Berlusconi e quindi a questo punto si vedrà nelle prossime ore gli sviluppi. E naturalmente qui al Consiglio Nazionale c'è solo una parte del PDL, quelli che sono rimasti con Berlusconi, perché Alfano e tutti gli altri non sono venuti oggi e quindi si cercherà di capire se anche oggi contemporaneamente loro diranno le loro ragioni. A voi la linea.
Grazie Anna Bredice, ci risentiamo nel corso delle prossime edizioni del giornale.
Sul caso della ministra della giustizia Anna Maria Cancellieri rimane l'incertezza del Partito Democratico. Mercoledì a Montecitorio si voterà la mozione di sfiducia individuale presentata dai 5 Stelle. Danilo Leva, che è il responsabile giustizia del PD, ha detto che i democratici non voteranno a favore ma che chiedono ulteriori chiarimenti. Il partito intanto è diviso. Renzi e gli altri due candidati alla segreteria, Cuperlo e Civati, spingono per le dimissioni. Martedì ci sarà la riunione dei gruppi, in quell'occasione il segretario Epifani dovrà raccogliere e esplicitare l'orientamento del partito. Nel frattempo ieri la Guardia Sigilli ha di nuovo ottenuto la fiducia del governo e del Quirinale. Sul fronte delle indagini della Procura di Torino, fonti vicine ai magistrati fanno sapere che le nuove rivelazioni sulla telefonate coi Ligresti non aggiungono alcun elemento all'inchiesta che coinvolge il gruppo Fonsai.
Il premier britannico David Cameron ha chiesto oggi allo Sri Lanka un maggiore impegno per la tutela dei diritti umani e per la riconciliazione con la minoranza tamil. In una conferenza stampa a Colombo, dove si trova per il summit dei paesi del Commonwealth, Cameron ha detto che il governo cingalese deve fare sforzi maggiori nel campo dei diritti umani e del processo di riconciliazione nazionale. Il vertice delle 51 ex colonie britanniche che si è aperto ieri è stato boicottato dai leader di Canada, Isole Mauritius e India proprio sulla questione delle violazioni di diritti umani.
Gravi inondazioni hanno colpito questa settimana il centro del Vietnam, con almeno 6 morti e 20.000 persone evacuate. Tra le regioni colpite anche quella dell'antica città imperiale di Hue, dove alcune aree sono sotto un metro d'acqua. Il Vietnam era già stato colpito nei giorni scorsi dal tifone Haiyan, giunto nel paese indebolito dopo aver devastato le Filippine.
Almeno 22 persone sono morte oggi in un incidente che ha coinvolto un pulmino nello stato del Karnataka, nell'India del Sud. Tra le vittime ci sono 9 donne e 5 bambini. Secondo la polizia, la sciagura è avvenuta su un'autostrada nei pressi della città di Belgaum. Da quanto si è appreso, sembra che il mezzo abbia urtato un parapetto a causa della velocità eccessiva e che sia uscito fuori strada. L'autista è stato arrestato dalla polizia.
Tra pensionati e lavoratori dipendenti saranno poco più di 33 milioni gli italiani che percepiranno la tredicesima. La cifra complessiva che finirà nelle tasche di questi italiani si aggira intorno ai 37 miliardi di euro, a rischio quelle dei lavoratori dipendenti e delle piccole imprese. Se sono i dati diffusi dalla CGA di Mestre, secondo l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, le tredicesime di dicembre rimarranno sostanzialmente invariate rispetto all'anno scorso. A livello regionale la concentrazione più rilevante di coloro che incasseranno la tredicesima mensile si registra in Lombardia con poco più di 6 milioni di persone, segue il Lazio con oltre 3 milioni di percettori e il Veneto con quasi 2 milioni e 900 mila destinatari.
Si chiama Il fiume in piena, stop il biocidio, la manifestazione contro la devastazione delle terre campane in programma oggi alle 14.30 a Napoli. L'evento mira a collegare le diverse esperienze che in questi anni sono cresciute tra Napoli e Caserta per arrivare alla formulazione di un piano comune. Tra gli obiettivi, maggior controllo sulle bonifiche che si teme possano diventare strumento di affari per la camorra e il diritto alla salute in una zona dove l'incidenza di tumori e malattie è più alta rispetto alla media italiana.
Nuova manifestazione del movimento Notav che oggi sfilerà per le vie di Susa contro la distruzione e l'occupazione militare della valle. Resistere è un dovere, si legge sul sito degli attivisti contro l'alta velocità. L'appuntamento è per le 13 in Piazza d'Armi. Al corteo parteciperà anche la FIOM CGL. Martedì scorso la Commissione Bilancio alla Camera ha espresso parere favorevole alla DDL di ratifica dell'accordo tra Francia e Italia sulla TAV per la linea Torino-Lione. Paolo Ferrero, che è segretario di Rifondazione Comunista, ha detto che il governo italiano continua come un mulo a sostenere un progetto totalmente inutile e dannoso per il territorio valsusino, un completo spreco di denaro pubblico, secondo appunto Ferrero.
Schiarite a nord con piogge e residue solo sulle Alpi occidentali, ancora variabile invece sul resto d'Italia, temperature in generale aumento. Le 10.37 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13. Un buon ascolto.
Quest'anno è sotto l'ombra del Tiglio che metterete i regali.
Un inebriante profumo per lo spirito.
Una crema emolliente per il corpo.
Una candela profumata per emozionarvi nella notte più dolce dell'anno.
E molto altro ancora.
Ombra di Tiglio, la nuova linea dell'erbolario.
Erbolario.com.
Popolare Network.
Torna Ciocco Show nel centro storico di Bologna dal 13 al 17 novembre. Il vero cioccolato artigianale è protagonista di laboratori, degustazioni, eventi. E sabato 16 novembre tutti pronti per la Ciocco Night, la sera più dolce dell'anno. Scopri tutte le novità 2013 su cioccoshow.it. Promosso da CNA Bologna con l'associazione Ciocchimbo, con la partecipazione di Confcommercio Ascom Bologna, con il contributo della Camera di Commercio, organizzazione BF Servizi, Gruppo Bologna Fiere.
Ferrara Teatro Comunale, il teatro della danza stagione 2013-2014. Sabato 16 novembre alle 21 a Cascio d'Etra, stella nascente della danza contemporanea, porterà in scena Rising. Il danzatore anglo-indiano, sospeso tra stile europeo e tradizione indiana, sarà il protagonista di uno spettacolo composto da 4 coreografie, firmate da Akram Khan, Russell Malifant e Sidi Larbi Cerkawi. Info 0532 20 26 75 www.teatrocomunaleferrara.it.
Corruzione, mafie, femminicidio, elezioni. Continua l'impegno civile di Politicamente Scorretto. Sono Carlo Lucarelli e vi aspetto dal 19 novembre al 6 dicembre alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Testimonianze, cinema, teatro, dibattiti con ospiti importanti per andare verso tempi di alta civiltà.
Politicamente Scorretto, dal 19 novembre al 6 dicembre a Casalecchio di Reno. Il programma su www.politicamentescorretto.org.
Sono le 10:43 minuti in radio Città del Campo, Bologna, 96,250, 94,700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica. Vi ricordo, Radio Città del Campo si può ascoltare anche in streaming andandosi a sintonizzare sul nostro sito www.rcdc.it. ci si sintonizza sul sito, si ascolta Radio Città del Capo in streaming e si leggono le notizie, già che uno è lì, insomma, si mette a leggere anche le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è anche un quotidiano online. E poi ci sono tante cose dentro al nostro sito, tante cose da leggere, da guardare, da ascoltare. Quindi sintonizzatevi comunque, anche se ascoltate la radio con la radiolina, quindi l'ascoltate da una delle due frequenze che abbiamo nell'etere. Comunque sintonizzatevi ogni tanto sul nostro sito www.rcdc.it. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, la mail, il numero di sms è 348-7649-289. Questi sono The Bad Plus, Ethan Iverson, pianoforte, Ray Anderson, contrabbasso, David King, batteria. Arrivano a Bologna nell'ambito del Bologna Jazz Festival, si va avanti fino al 27 novembre, quindi ancora ce ne sono di concerti previsti, in città qui a Bologna, in città a Ferrara, nei teatri, nei club e anche in provincia di Bologna. Ricordo che si chiude il 27 novembre il festival Arena del Sole con Jan Garbarek e il suo quartetto. Tutto esaurito, mi par di capire, mi dicono che comunque quel concerto lì è tutto esaurito, invece ci sono i biglietti ancora per esempio questo concerto dei The Bad Plus. Li stiamo ascoltando da questo disco che si intitola Never Stop. Abbiamo ascoltato prima il brano, quello che dà il titolo all'intero disco, Never Stop. Questa invece che sta andando, questo brano che sta andando invece si intitola You Are. Sono The Bad Plus, che suoneranno, mi sa che ancora non ve l'ho detto, la prossima settimana, venerdì 22, diceva appunto uno dei concerti del Bologna Jazz Festival, per la precisione suoneranno doppio concerto, una a Bologna e una a Ferrara, il 22 novembre alla Scuderia di Piazza Verdi, ore 21.30, e poi il giorno dopo, il 23 novembre, al Torrione di Ferrara, sempre alle 21.30, The Bad Plus in concerto. Noi ce li ascoltiamo invece dal loro disco del 2010, questo Never Stop, You Are. We'll be right back.
L'orete mondiale diventa il giardino di casa con
Radio Città del Capo.
Ferrara Teatro Comunale, il teatro della danza stagione 2013-2014. Sabato 16 novembre alle 21 a Cascio d'Etra, stella nascente della danza contemporanea, porterà in scena Rising. Il danzatore anglo-indiano, sospeso tra stile europeo e tradizione indiana, sarà il protagonista di uno spettacolo composto da 4 coreografie, firmate da Akram Khan, Russell Meliphant e Sidi Larbi Cherkawi. Info 0532 20 26 75, www.teatrocomunaleferrara.it.
Baccanale 2013, a Imola dal 9 al 24 novembre. Bacco in cucina, vino da bere, vino da mangiare. Il vino, protagonista della storia e della cultura italiana, non manca mai in una tavola imbandita. Incontri, mostre, menù a tema, degustazioni, spettacoli, scuole di cucina. A Imola dal 9 al 24 novembre. Baccanaleimola.it.
Raum Performing and Life Arts, Bologna, via Caselvatica 4D, xing.it.
Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne toute l'année, avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées, ou grosses et décoiffées, de toutes espèces qui me voient tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes. Je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé des sillons, des buissons, des poissons, des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournils, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vigères, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des bacilles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des conscrits, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canaux, des crapauds, des capots, des capots, des tricards, des brocards, des canards, du brocard, des courants, des parents, des savants, des arpents, des melons, des teutons, des salons, des boulons, des barclés, des balais, des raclés, des navettes, des tambours, des tutours, des contours et des tours, des soupirs, des fichirs, des désirs, des sourires, des prolongs, des bourdons, des détrons, des coutons, des pervers, des lettères, des lasers et des misères, des tacos, des marteaux, des tuyaux, des popos, des pigeons, des torchons, des crayons et du savon, des savates, des tomates, des mille pattes, des cravates, des culottes.
E con questo brano di Nino Ferrer iniziamo la terza parte dedicata al grande cantautore italo-francese. Per farlo, così come è successo per la prima e per la seconda parte, mi ha raggiunto in studio Davide Turrini. Ciao Davide.
Buondì.
Ciao Davide, uno dei massimi esegeti, mi piace ricordarlo,
esegeti
di Nino Ferrer. Prima parte, seconda parte, io pensavo che l'avessimo esaurita con la seconda parte, invece sei tornato alla carica.
Ma scherziamo, ma ne potremmo fare 20 di parte.
Vabbè, adesso stiamo su questa terza che potrebbe essere veramente l'ultima e definitiva sul grande Nino Ferrer. Ecco, per chi si fosse perso le prime due parti, mezzo minuto per dire chi era questo grande cantautore italo-francese,
l'abbiamo un po' raccontato nelle prime due parti, facciamo una sintesi, proprio un Bignami, e il Bignami è questo, un genio. No, Nino Ferrer è un cantautore che ha lavorato negli anni 60, 70, 80, nato in Italia a Genova nel 34 e poi morto nel 98.
Morto suicida,
grande tragedia, ma perché Nino Ferrer è una personalità davvero drammatica e tragica, un personaggio unico al di là della musica.
Ecco, nonostante che poi producesse, è noto più che altro, ha fatto anche altri tipi di canzoni, ma tendenzialmente è noto per delle canzoncine, apparentemente svagate e leggere, come quella che abbiamo ascoltato.
Je Vends de Robe del 67, erano tutti singoli, ma lui negli anni 60 sfonda in Francia, musica soul a livello ritmico, accompagnamento di fiati, anzi accompagnamento direi, tappeto di fiati fondamentale, e poi negli anni 70 si dà il cantautorato, brani autoprodotti, cito Metronomy nel 72, e poi negli anni 80 anche lui, come dire, tra gli anni 70 e 80 va nella terra del rock, negli anni 80 all'elettronica, e poi negli anni 80 si ferma, dipinge in questo suo eremo del Quercy, a Montcouq, nella villa di Saint-Cyprien.
Poi a un certo punto muore la mamma, lui si intristisce, non supera lo shock e la fa finita.
Sì, ma la cosa curiosa è questa, che la fa finita in poco prima di compiere, cioè, lui è nato il 13 di agosto, il 15 d'agosto del 98 si suicida dopo la veneranda età, erano 64 anni, molto, insomma, abbastanza giovane, molto legato alla madre, molto legato a tutte le donne della sua vita, poi dopo ascoltiamo anche un brano al femminile, ma oggi volevamo parlare delle affinità elettive, no? La terza parte era Nino Ferrer e le affinità elettive.
E tu per farlo anche oggi hai portato quel magnifico cofano, diciamo due parole anche su questo magnifico cofano.
Il cofano è un...
ogni volta cerco di fregartelo, ma
non ce la farai mai, sono 12 CD più un DVD, è una raccolta massima del lavoro di Nino Ferrer. Ho trovato una mancanza perché è una raccolta in francese, però c'è anche un CD in italiano con i maggiori successi in italiano, e manca Re di Cuori, volevo dire questa cosa.
Manca Re di Cuori, me ne sarei accorto subito. Senti, ma il brano che abbiamo ascoltato, che ha aperto questa terza parte dedicata a Nino Ferrer, tu l'hai detto il titolo in francese, sì, ma...
era Viva la Campagna. Viva la Campagna, c'è un... su YouTube, so che oggi viviamo ovviamente di web, su YouTube c'è un bellissimo video dove Nino Ferrer interviene, credo che sia Io, Agata e Tu, con la Carrà, perché mi pare che ci sia la Carrà sul palco, lui dall'alto della scalinata comincia a cantare in diretta. Non registrato, playback eccetera, e a un certo punto finge di cadere, rotola dai gradini e si ritrova sul palco con un enorme papiro che è l'elenco di queste cose che lui adora mangiucchiare e usare in questi picnic in campagna. E tu ci parli
del tuo paese. Sai che anche questa canzone che stiamo usando come tappeto sotto la nostra voce,
il tappetino è la rumore.